Ma direi che sono diversi pezzi di un mosaico che è ancora ben tutto da definire in ogni caso, perché si scontrano due situazioni. Da un lato la dichiarazione dell'OPEC che non avrebbe modificato la produzione di greggio anche a un prezzo del petrolio fino ai $40 al barile, ovviamente ha scatenato una serie di reazioni sui mercati finanziari e sui mercati delle valute. Questo abbiamo visto che la Russia è il paese che viene maggiormente colpito da questo calo del prezzo del petrolio. Le previsioni di crescita del PIL sono state modificate al ribasso per una stima di calo del PIL tra il 4,5 e il 4,7%. Questo per la Russia è ovviamente un colpo molto forte. Questo è come effetto a catena. Abbiamo avuto una svalutazione che negli ultimi mesi, una svalutazione del rublo che negli ultimi mesi ha superato il 40%. Questo avrebbe portato a una iniziale, non ancora completa e non sappiamo ancora di quanta entità, fuga di capitali dalla Russia soprattutto verso il mercato statunitense. L'effetto è che il calo del rublo rispetto al dollaro, rispetto all'euro e anche rispetto allo yen potrebbe favorire l'aumento delle esportazioni russe e quindi in un certo senso compensare il calo del PIL dovuto ai mancati introiti da parte del gas e da parte del petrolio, perché anche il prezzo del gas è in caduta libera seguendo quello del petrolio, però le esportazioni russe sono in parte bloccate dall'imbarco che l'Europa ha sanzionato la Russia in seguito alle vicende ucraine e che proprio l'altro giorno il Congresso americano ha approvato un ulteriore rafforzamento di questo imbarco di misure antirusse.
Sì.
E questo ovviamente pone una questione geopolitica internazionale.
Peraltro,
per quanto riguarda la posizione della Russia.
Peraltro, Andrea, hai ragione sul discorso delle esportazioni, però c'è sempre poi l'altra faccia del discorso, cioè la possibilità di un'iperinflazione poi interna in Russia.
Questo è da vedere perché il calo del prezzo del petrolio porta più in alto rischi di deflazione a livello internazionale. Bisogna vedere come la reazione del mercato interno russo. Al momento attuale la svalutazione del rublo ha portato un aumento dei prezzi delle importazioni e quindi sicuramente c'è una tensione inflazionistica in corso che potrebbe aumentare nei prossimi mesi in Russia, ma non credo che questo possa compensare, diciamo, in maniera adeguata il calo reale del PIL, nel senso che non credo che sarà sufficiente a meno di un rischio di iperinflazione, ma proprio per questo la Banca Centrale Russa ha aumentato al 6,5% i tassi di interesse interni. Questo provocherà un ulteriore effetto come manovra antinflazionistica di contrazione dell'offerta di moneta e della liquidità sul mercato russo, che potrebbe avere effetti ulteriormente recessivi sull'economia russa.
Andrea, ma tu leggi sostanzialmente un accordo tra OPEC e USA? Perché, che ne so, ti cito per esempio l'articolo di Repubblica Online di ieri, firmato da Ricciardi, che è qualcosa di, cioè, dal mio punto di vista, di sconvolgente. Parla di una guerra geopolitica tra OPEC e USA, poi dice anche perché il cartello dei produttori nel fine settimana ha fatto sapere di non voler tagliare i volumi estratti, come dicevi tu, neppure col petrolio a $40. Chiaro segnale di determinazione a portare avanti questa guerra contro lo shale americano fino alla fine. Vuoi dire qualcosa su questo?
Ma io non, adesso, se c'è un accordo preciso fra OPEC e USA è difficile dirlo, perché sono informazioni di cui non verremo mai in possesso. Sicuramente c'è, da una parte, l'altro tassello del mosaico riguarda proprio l'economia del Golfo. Le economie del Golfo sono petrolio dipendenti, come ben sappiamo. Tutte le volte che si registra un calo del prezzo del petrolio, queste economie subiscono un colpo. Un calo così esteso e persistente del prezzo del petrolio sicuramente ha effetti negativi su queste economie, ma essendo economie oligarchiche, in realtà poi questo peso è più contenuto. L'importante è che il prezzo del petrolio non cali al punto da mettere a rischio i proventi delle grandi famiglie saudite che poi detengono i proventi del petrolio. Sicuramente non ci si interessa degli effetti sulla popolazione, questo lo sappiamo bene.
Un'ultima domanda, Andrea, poi... Sì, ah, no. Vai, no, prego, prego.
Poi un'altra cosa da aggiungere è che nell'articolo che tu citavi di Repubblica non viene assolutamente detto che lo shale gas, per quanto riguarda la produzione statunitense, è ancora all'inizio, perché sono iniziate le prime estrazioni, soprattutto in Alaska, ma il produttore principale di shale gas non sono gli Stati Uniti al momento attuale, è il Canada. È il Canada il paese che forse viene maggiormente colpito e rende meno conveniente gli investimenti nella produzione di shale gas di fronte a un prezzo del petrolio che arriva a questi livelli. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose qui, c'è un gioco molto rischioso da parte delle economie del Golfo a perseverare nel mantenere basso il prezzo del petrolio, perché questo si può ritorcere contro. Il danno nei confronti degli Stati Uniti c'è sicuramente per quanto riguarda il gas, ma è abbastanza limitato, il paese più colpito è il Canada. Quello che invece gli Stati Uniti guadagnano è, da una parte, ribadire una superiorità e una guerra strisciante nei confronti di Putin e della Russia, e dall'altra questo favorisce un aumento dei flussi di capitale sia dal Golfo che dalla Russia verso i mercati statunitensi, perché anche questo è l'aspetto di cui bisogna tenere presente, il flusso di capitali che sicuramente è una manna per il cielo per l'economia statunitense in un periodo in cui la Federal Reserve vorrebbe ridurre le politiche di quantitative easing, cioè di iniezione di liquidità, e tutto questo flusso di capitale potrebbe finanziare sia il disavanzo commerciale statunitense, che è molto ampio, sia anche l'elevato debito pubblico, e diventare un'alternativa ai finanziamenti che provengono dalla Cina.
Molto chiaro, Andrea, hai aggiunto sicuramente questo del Canada, era un tassello importante. Andiamo a chiudere, ti chiedo solo i risvolti anti-europei di questo momento geopolitico ed economico qui, cioè in qualche modo gli Stati Uniti vanno a colpire anche le relazioni tra Russia e Europa, e quindi l'Europa. La prima cosa a essere stata messa in discussione è stata il progetto South Stream.
Esatto, questa è stata la prima ritorsione che la Russia ha messo in gioco per quanto riguarda le relazioni europee. Io credo, così da come si possono leggere la situazione abbastanza complessa di oggi, è che la questione europea si traduce nel tentativo da parte degli Stati Uniti di obbligare di fatto la Germania a ridurre le relazioni commerciali con l'Oriente, Russia e Cina in primo luogo, e diventare più un fedele alleato degli Stati Uniti, quindi essere più nell'orbita statunitense anche in vista delle trattative che sono in corso per la firma del Trattato Interatlantico, che dovrebbe legare l'Europa più ai mercati statunitensi e rendere meno attrattive magari la possibilità di sviluppare rapporti commerciali più intensi con la Russia e soprattutto con i mercati orientali. Tutto questo poi sulle economie europee può avere un effetto positivo, perché il calo del prezzo del petrolio ovviamente incide negativamente sul livello dei prezzi, ma come è stato ricordato anche da Draghi, l'effetto potrebbe essere un ulteriore asprimento della deflazione in corso, e sappiamo che quando c'è un periodo di deflazione questo è spesso collegato a un calo di fiducia delle aspettative per quanto riguarda gli investimenti, effetti depressivi sulle borse, come infatti si è già verificato ieri, in particolar modo per le borse europee, e questo quindi acuirebbe ancora la fase di recessione. Ultimo dato da mettere insieme, perché tante sono le cose da tenere in considerazione contemporaneamente, è che le aspettative di crescita della produzione industriale tedesca, per quanto riguarda gli ultimi dati che sono stati pubblicati 5 giorni fa, sono più al ribasso di quanto ci si attendesse, e quindi anche la Germania si trova a subire i colpi delle politiche di austerity che lei stessa ha imposto agli altri paesi europei, e diminuendo il calo della produzione tedesca è semplicemente dovuto al calo delle esportazioni. sia nei confronti della Russia sia nei confronti degli altri paesi europei, proprio per la situazione di recessione, di austerity e di crisi della domanda interna a livello europeo.
Va bene Andrea, noi ti ringraziamo. Intanto questo che stavi tratteggiando è un clima da guerra fredda, e proprio ieri sera arrivava la notizia dell'arresto di Giulietto Chiesa in Estonia. Non so se ne hai sentito, come dire, anche questo rientra dentro questo quadro che stiamo tratteggiando.
Sì, teniamo presente che questa è una situazione da guerra fredda, ma una guerra fredda che si muove su uno scacchiere molto più ampio di quella a cui eravamo stati abituati dopo gli accordi di Yalta, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E gli attori in campo, apparentemente quelli più in vista, sono Stati Uniti e Russia, ma in realtà la politica statunitense è anche riferita ad altri attori internazionali, soprattutto l'economia cinese, e adesso poi sarà a vedere se quello succederà in Giappone, visto il fallimento dell'Abe Economics nell'ultimo anno.
Va bene Andrea, ti ringraziamo, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti.